Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Dio ha creato il mondo per glorificare se stesso. Gesù Cristo è Dio. Infatti Gesù Cristo ha creato il mondo. Allora, al giorno stabilito, Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. La cosa più importante è la vita, perciò. La cosa più importante è di avere Gesù Cristo come Salvatore. In modo che quando Egli arriverà, può essere oggi, e può essere che prima che Lui arriva, io morirò. A quel punto per me, quello è il giorno. Ma in un modo o l'altro vedremo Gesù nella sua gloria. E la cosa più importante è che quando vedrò Gesù, che lo vedrò come Salvatore e non come giudice. Per avere Gesù come Salvatore dobbiamo vedere Gesù per quello che è. Ascoltate le parole. Per avere Gesù come Salvatore dobbiamo vedere Gesù per chi è. Superiore ad ogni cosa. Allora, Dio per aiutarci a vedere Gesù com'è ci ha dato tutta la Bibbia, ma stiamo studiando il libro degli Ebrei, l'Epistola agli Ebrei, che sta in fondo della Bibbia. E questa epistola dimostra che Gesù è superiore a tutto. È scritto a degli ebrei, degli uomini molto religiosi, e in questo libro Dio guida l'autore a mostrare che Gesù è assolutamente superiore a tutto e a tutti. Quello che potrebbe sembrare importante, secondo gli uomini, a livello di religione, Gesù supera. Nel capitolo 1, che abbiamo già studiato, l'autore ci parla, sempre guidato da Dio, ci parla del fatto che la rivelazione che riguarda Cristo, la rivelazione avvenuta per mezzo di Cristo, è superiore e migliore della rivelazione avvenuta nell'Antico Testamento. Leggo i primi 4 versetti di capitolo 1 per riprendere un po' il filo. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, questo sarebbe Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Allora, tutto il capitolo che abbiamo visto va avanti spiegando che Gesù Cristo è superiore agli angeli, perché gli uomini in tutte le culture spesso hanno capito che gli angeli sono superiori agli uomini, cioè gli angeli hanno grande potenza. Infatti nella Bibbia, quando gli uomini vedono gli angeli, qual è la risposta degli uomini che vedono un angelo nella Bibbia? Tremano, cadono a terra terrorizzati. Angeli non sono creature dolci, simpatici, sono pieni di potenza, e gli uomini quando li vedono cadono terrificati di questa potenza. E Gesù, abbiamo visto in capitolo 1, è assolutamente superiore, infinitamente superiore agli angeli. Prego che possiamo avere gioia nel sapere che abbiamo in Cristo la rivelazione infinitamente superiore a quello che avevano gli uomini dall'Antico Testamento. E cosa abbiamo fatto noi per avere questo? Nulla. Nulla. Tanti di loro erano uomini di Dio, uomini di fede. E noi non siamo così. E abbiamo eppure questa rivelazione migliore. Che grazia, che dono da Dio di avere la rivelazione diretta da Dio per mezzo di Gesù Cristo. Tanti uomini nei secoli passati desideravano questo. Vi leggo, anzi, siete in Ebrei, se andate avanti, poi torneremo qui, in Primo Pietro, appena dopo Ebrei c'è Giacomo, e subito dopo quello c'è Primo Pietro. E questo brano parla della salvezza. E notate quello che dice. Primo Pietro, capitolo 1, le leggo dal versetto 10. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbe toccato a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro. I profeti. Nell'Antico Testamento, chi era dentro di loro parlando a loro? Guardate, è scritto nel versetto 11. Chi era dentro di loro parlando a loro? Come sapevano cosa scrivere? Chi era dentro di loro? Lo Spirito di Cristo. 1000, 1500, 800, tutti i profeti. Gesù Cristo, il suo Spirito, era dentro di loro parlando a loro di che cosa? Gesù era dentro di loro parlando a loro, attestando anticipatamente che cosa? Delle sofferenze che sarebbero toccate a lui, a Cristo, e delle glorie che le avrebbero seguite. Cristo stava dicendo ai profeti di scrivere giù delle sue sofferenze e della sua risurrezione e la gloria dopo. E loro hanno scritto non capendo quando sarebbe avvenuto. Loro volevano capire il tempo e le circostanze, dice in 11. E hanno scritto queste cose, amministravano queste verità che non capivano a fondo, amministravano quelli per noi. Sono stati rivelati adesso perché ormai è avvenuto la croce, la risurrezione. Allora, tornando agli ebrei, noi abbiamo la piena rivelazione di Dio, quello che i profeti stessi non avevano e volevano avere. Allora, noi vogliamo riprendere il messaggio degli ebrei in capitolo 2. Visto che la rivelazione che abbiamo in Cristo è tramite Cristo, perché tutto il resto del Nuovo Testamento viene da Lui, che ha dato Lui, è una rivelazione superiore alla rivelazione che era stato dato nell'Antico Testamento. E questo vuol dire che noi abbiamo ricevuto di più. Cosa dice Gesù in Luca? Per esempio, a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Allora, noi abbiamo molto più rivelazioni, abbiamo la piena rivelazione di Dio, non c'è null'altro, Dio ci ha già detto tutto. E siamo più responsabili, tenendo quello in mente, che la rivelazione dell'Antico Testamento era tutta verità, ma non era tutta la verità. Era tutto vero, ma non era tutta la verità, era una parte che adesso abbiamo alla pienezza. Allora, tenendo quello in mente, leggiamo capitolo 2 di Ebrei, versetto 1 a 4. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite tramite Cristo e il Nuovo Testamento, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunciata per mezzo degli angeli fu ferma, ed ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa salvezza, questo messaggio della salvezza, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni e prodigi, con diverse opere potenti e con distribuzione dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Fermiamo lì per un momento. Allora, capitolo 1 ci è stato presentato il fatto che la rivelazione di Gesù Cristo è stato tanto superiore a quello che era stato dato anticamente. Non è che quello che era stato dato prima era sbagliato, no, era giustissimo, ma era limitata, era parziale, dava degli accenni senza dare la chiarezza. Adesso abbiamo quello chiaro. Allora, la verità del versetto 2 qua ci dà la base per le esortazioni del versetto 1. Lui ha invertito un po' l'ordine, quindi leggiamo il versetto 2 ancora. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma, ed ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, giusto? E noi abbiamo una rivelazione superiore, allora ogni disobbedienza alle verità dell'Antico Testamento, pur essendo verità parziale, ogni disobbedienza fu punito. E se non c'era la fede in Dio per la salvezza, fu punito con l'eternità separato da Dio. Allora, visto che la rivelazione che noi abbiamo è superiore e più completo di quella rivelazione, quanto più severamente sarà punito chiunque non ubbidisce alla verità proclamata da Gesù. Infatti, versetto 1 dice, perciò bisogna che ci teniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se loro dovevano ascoltare e credere e seguire quello che Dio aveva detto in modo parziale, quanto di più noi siamo responsabili perché abbiamo tutta la rivelazione di Dio. Infatti, versetto 3 ci spiega che non ci sarà alcun scampo se trascuriamo, quella parola è pesante, il Vangelo proclamato da Gesù. Leggo 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Come scamperemo noi? Cioè, già la parola data tramite gli angeli ai profeti fu ferma. Quanto di più è ferma la parola data per mezzo di Gesù Cristo direttamente? Chi trascura quella parola, ovvero chi trascura l'offerta della salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo, troverà sul giorno del giudizio che non ci sarà scampo. Arriverà il giudizio e non esisterà alcun modo di evitare la condanna eterna. L'unico modo di evitare la condanna eterna è tramite la salvezza, il perdono offerto gratuitamente dal Vangelo. Trascurare quella salvezza vuol dire trovarti senza speranza. Allora, non dice chi rifiuta, dice chi trascura. Non si può. Si può essere d'accordo, si può dire, ah, questa è la verità, questa è la verità, ma trascurare di prenderlo per te. Tante persone hanno capito che Gesù diceva la verità, anche nella Bibbia, ma non hanno abbracciato Gesù come il loro Dio. Non è una questione di essere d'accordo con il Vangelo. Uno che rifiuta il Vangelo è uno che riconosce ma non abbraccia il Vangelo. Tutti e due troveranno il giudizio senza scampo. Solamente chi abbraccia il Vangelo con tutto il cuore sarà salvato. Allora, questa parola, parola di salvezza, parola di perdono, versetto 3, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, Gesù è stato il primo a predicare il Vangelo e poi ha man mano chiamato discepoli, che hanno iniziato anche loro, è stata confermata a noi da coloro che lo avevano udita. Gli apostoli erano testimoni oculari di Gesù. Gesù stesso ha dato loro il Vangelo. E poi dice, in versetto 4, mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro, con segni e prodigi, con diverse opere potenti e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Questo è bellissimo. Guarda il cuore di Dio. Gesù arriva alla croce, muore, risuscita, dopo 50 giorni torna in cielo, non c'è più sulla terra, fisicamente. I discepoli, gli apostoli, cominciano a predicare che Gesù è il Cristo, che Gesù è morto e risuscitato. Ma loro si allontanano da Gerusalemme e vanno altrove. E Tizio, lontano da Gerusalemme, non sa di queste cose. Come può credere questa persona che arriva? Chiunque può andare in giro e dire qualsiasi cosa. Allora, Dio, nella sua bontà, prima che ci fosse la Bibbia, agli apostoli e quei primi credenti che avevano visto Gesù morto e risuscitato, ha accompagnato la loro testimonianza mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni e prodigi, diverse opere potenti con distribuzioni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Dio operava miracoli tramite questi apostoli in quella stagione prima che la Bibbia fosse scritta, come prova certa che quello che ricevono non era un'idea loro. Infatti, se volete trovare, e secondo Corinzi 12, versetto 2, 12, versetto 12, secondo Corinzi, tenendo sempre Ebrei sotto mano, secondo Corinzi 12, e inizieremo con 11, versetto 11, è un brano che parla di questo. Paolo fu stato accusato di non essere un vero apostolo. Addirittura lì a Corinto c'erano dei falsi apostoli, chiaramente non facevano miracoli, e loro dicevano: noi siamo apostoli, non Paolo. E Paolo, per aiutare i corinzi a capire, no, no, lui era apostolo e non loro. Secondo Corinzi, Paolo dice: sono diventato insensato vantandomi. Voi mi avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Non erano veri apostoli, questi sommi apostoli, ma si presentavano così. Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi, con opere potenti. Cioè Paolo sta dicendo: guardate, non ho compiuto miracoli in mezzo a voi. E loro dovevano dire: eh sì, allora questa è la prova che sono un vero apostolo. E questo brano, se volete scrivere nelle vostre Bibbie, in Ebrei 2, versetto 4, lo scriverei proprio che secondo Corinzi 12, 12, come riferimento parallele, perché secondo Corinzi 12, 12, 12 spiega esattamente cosa vuol dire questo in Ebrei, che Dio ha dato agli apostoli in quella stagione, prima che ci fosse la Bibbia, il potere di compiere miracoli come prova che erano veri apostoli annunciando il Vangelo di Dio. Allora, da che cosa dipende il destino eterno di una persona? Cioè, stiamo parlando della cosa più importante che esiste, l'eternità. Da che cosa dipende il destino eterno di una persona? Cosa fa con il Vangelo? Lo rifiuta, lo trascura o lo abbraccia di tutto cuore? Chi rifiuta il Vangelo o chi trascura il Vangelo troverà che al giorno di giudizio non ci sarà scampo e sarà condannato. Chi abbraccia il Vangelo, che vuol dire chi abbraccia Gesù Cristo come Salvatore, sarà perdonato e salvato. Quindi è giusto che ciascuno si chieda: cosa faccio con il Vangelo? Non quanto sono religioso, quanto leggo la Bibbia, quanto vado in chiesa, tutte cose importanti, ma non è quella la domanda. La domanda è: cosa faccio con il Vangelo? Cosa faccio con Cristo? Chi è Gesù Cristo per me? Fa parte della mia religione o è il mio Signore e Salvatore? Questa è la domanda e questo è quello che sta dicendo. Allora il brano continua e nei versetti 5 a 9 vediamo ancora di più come Gesù Cristo è completamente, assolutamente superiore agli angeli. Ricordate che questa epistola agli Ebrei dimostra volta dopo volta come Gesù Cristo è superiore a tutto e a tutti. Allora leggo dal versetto 5. Infatti, non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire, del quale parliamo, ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo: che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché lo consideri? Tu l'hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, tu l'hai coronato di gloria e di onore e l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. tu le hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporgli tutte le cose, non ha lasciato nulla che non le fosse sottoposta. Tuttavia, al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse, finché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Allora, questo brano è ricchissimo. Prima di tutto inizia dicendo che Dio non ha sottoposto il mondo a venire agli angeli. Gli angeli, capitolo 1, diceva, sono servi di Dio. Dio li manda a fare quello che lui vuole. Non sono servi degli uomini, non c'entrano con gli uomini non hanno alcun rapporto con gli angeli, non hanno modo di parlare con gli angeli non parlano se non sono mandati qualche rara volta. È Dio che manda gli angeli a curare gli uomini che lui ha scelto, ma questa è una cosa fra Dio e gli angeli, e non c'entriamo noi, tranne che siamo i beneficiari. Ma gli angeli sono solo servi. Nel mondo a venire non avranno qualche ruolo di essere sopra. Il mondo a venire sarà Cristo sopra tutto. Lui è il figlio dell'uomo. Qualcuno sa quale brano sta citando quando dice «Ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo che...» Da dove viene questo brano? Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? Salmo 8. Questo è Salmo 8. Allora, qui in questo brano ci dà l'interpretazione corretta di Salmo 8. Perché quando leggiamo che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo, che è il titolo di Gesù, perché tu lo consideri, tu l'hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, tu l'hai coronato di gloria e di onore e l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Allora, se noi guardiamo 9, vediamo Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Gesù è il soggetto di Salmo 8. Gesù è stato fatto di posizione, non di essenza, inferiore agli angeli. Gesù è sempre superiore a tutto perché Gesù è Dio, ma come uomo si è spogliato della sua gloria, Filippesi 2, si è umiliato per prendere la forma di uomo, rimanendo in quella posizione temporaneamente inferiore agli angeli di posizione per compiere la salvezza, e poi è stato innalzato alla gloria che aveva prima. Dove leggiamo del fatto che Gesù aveva gloria prima? Qualcuno sa dove che leggiamo che Gesù è, come? Giovanni capitolo 17. Giovanni 17. E la preghiera di Gesù prima di andare alla croce, proprio la notte prima. E leggo i primi versetti di Giovanni 17. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, l'ora della croce. Glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Glorificami presso di te nella tua presenza con la gloria che io già avevo presso di te prima che il mondo fosse creato. Gesù era sempre, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, pieno di gloria, ha creato tutto. Poi ad un certo punto la parola che è Dio è diventato carne, ha lasciato la gloria per vestirsi da uomo, rimanendo Dio dentro, e in quella posizione è stato inferiore agli angeli per compiere la salvezza per peccatori. ha lasciato la gloria che aveva da sempre nel passato per salvare uomini come me, come te. Questo è un miracolo. Perché Dio voleva salvare me e te. Questa è la grazia. Perché non c'era nulla in noi ad attirare il suo sguardo. Non vedevo qualche merito, non vedevo qualche bontà, perché eravamo morti nel peccato, ribelli. Ma questa è la grazia di Dio, che per compiere la salvezza, per poter salvarci, doveva mandare Gesù Cristo, che è Dio, ma anche figlio del Padre, a diventare uomo, a subire la croce e l'ira di Dio per salvarci. Allora, tornando agli ebrei, stiamo vedendo ebrei con qualche altro brano per rendere più chiaro. Gesù Cristo si è abbassato per salvarci, ma ora è stato innalzato al posto di massimo onore nell'universo. Infatti 9 dice quello: vediamo Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Adesso lo vediamo come coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti, tutti coloro che avrebbe salvato. Allora, dobbiamo fare un'altra pausa e andare in Filippesi, che spiega questo. Filippesi, che sarebbe dopo Corinzi, poi Galati, Efesini, Filippesi. Prima di tutti i Timoteo e Tessalonicesi e Tito, c'è Filippesi in mezzo, capitolo 2. Filippesi capitolo 2, e leggo dal versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, perché lui tutta l'eternità in forma di Dio, non considerò la rapina l'essere uguale a Dio. Quello è una grammatica difficile, però cosa vuol dire? Non voleva aggrapparsi al fatto che io sono Dio, non voglio lasciare la mia gloria. No, lui era pronto a lasciare la sua gloria. Infatti, subito dopo dice: ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo. Dio prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Grazie a Dio. Ogni ginocchio di ogni persona mai vissuto, quelli sulla terra, quelli già in cielo e quello sottoterra in tormento, ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Chi lo farà perché sarà forzato, e chi lo farà perché lo ama. Ma tutti riconosceranno Gesù è il Signore, il Geova, il Yahweh. Io sono Dio eterno. E questo porterà gloria al Dio Padre. Allora, fermatevi con me e pensiamo a questo. Queste non sono parole. Letteralmente ogni persona che hai mai vissuta sulla terra, ogni persona che tu hai mai visto da vicino o da lontano, ogni persona di ogni nazione, di ogni lingua, di ogni razza, di ogni religione, di ogni cultura, ogni persona nel passato e oggi e quello che saranno nel futuro finché Gesù non ritornerà, ogni ginocchio di ogni persona si piegherà davanti a Gesù Cristo a giudizio, e ogni lingua riconoscerà che Lui è il Signore. Ogni persona che ha mai ignorato Gesù, ogni persona che ha mai rifiutato di sottomettersi a Gesù, ogni persona che ha mai negato Gesù, ogni persona che ha mai trascurato Gesù, ogni persona che ha amato Gesù, e ogni persona che ha odiato Gesù, ogni persona si inginocchierà davanti a Gesù. Gesù è il giudice del mondo. Tutti coloro che si inginocchieranno veramente per la prima volta quel giorno saranno mandati al lago di fuoco, di tormento eterno. Tutti coloro che si inginocchiano oggi e confessano Gesù Cristo come il Signore oggi e Salvatore, Re, Dio della loro vita, Salvatore della loro anima, in quel giorno saranno accolti da Gesù e entreranno nella sua presenza per tutta l'eternità. Che assurdo cercare salvezza in qualunque posto, modo, religione o persona, tranne in Gesù Cristo solo. Perché non esiste altro Salvatore. Un brano vi viene in mente? Non esiste altro Salvatore sotto i cieli per il quale dobbiamo essere salvati. Che versetto è quello? 12. Atti 4:12. Paolo sta predicando e dichiara ai capi dei giudei che odiavano Gesù. Inizio a 10. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto in nome di Gesù Cristo il Nazareno, avevano guarito un uomo con questi miracoli che Dio compiva qua, tramite gli apostoli, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui, di Gesù, compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questi, Gesù Cristo, è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Non c'è altra salvezza se non per mezzo di Gesù Cristo. È l'unica salvezza che esiste. Allora, siamo stati creati per la gloria di Dio. Tutti. Perché anche coloro che rifiutano Gesù, anche coloro che trascurano Gesù, daranno gloria a Gesù, perché il giudizio dimostrerà che Gesù è il Signore e che è giusto nel condannare. Perché quando vediamo Gesù nella sua gloria, vedremo la gravità del peccato di averlo trascurato. Allora sarà glorificato nella giustizia della condanna eterna e sarà glorificato nella grazia della salvezza eterna e sarà glorificato da ogni creatura in un modo o l'altro. Quanto è meglio glorificarlo oggi tramite la salvezza e non al giorno di giudizio tramite la condanna. Questa è la scelta. Questa è la scelta. E prego che possiamo tutti vederlo come Salvatore, Signore, Dio della propria vita. E quando uno ha Gesù come Dio, la vita non appartiene più a quella persona, perché quella persona appartiene a coloro a cui è stato detto: siete stati comprati a caro prezzo. Non appartenete più a voi stessi. Glorificate Dio. Glorificate Dio con il vostro corpo. Allora, il brano continua e dichiara Gesù Cristo, devo tornare agli Ebrei, nel versetto 10, come Salvatore. Leggo da 10 a 13. Conveniva infatti a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo delle sofferenze l'autore della loro salvezza. Infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli ed io ti celebrerò in mezzo all'assemblea, citando dei salmi. Qui vogliamo notare che Gesù Cristo, Dio eterno, è diventato un uomo per poter essere il Salvatore. E per questo egli può chiamare fratelli coloro che li salva. Cioè, Gesù, sempre Dio, non poteva chiamare uomini i suoi fratelli, perché Dio è qui, creature sono qua. Allora lui è diventato il creatore, è diventato una creatura, per poter chiamare degli uomini i suoi fratelli e salvarli. Serviva quello. E poi, per essere il Salvatore, era necessario per Gesù Cristo di soffrire e anche a morire. Quando il brano dichiara nel versetto 10 che Gesù fu reso perfetto per mezzo della sofferenza, dice: conveniva infatti a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, di portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della loro salvezza, Gesù Cristo. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù non era perfetto prima? No. La parola perfetto, in greco, se ricordate, vuol dire, qualche volta vuol dire perfetto come noi diciamo in italiano, ma di solito vuol dire completo, pienamente maturo, che non manca niente. Allora, come Salvatore, non come Signore, che Gesù era sempre, come Salvatore, Gesù doveva soffrire per essere Salvatore. Quindi, arrivato al mondo, già si era umiliato, venendo come uomo, ma poi doveva soffrire. Soffrire dagli uomini, soffrire ogni tipo di ingiustizia e poi soffrire l'ira del Padre, che doveva essere su di noi. Avendo sofferto, era perfetto come Salvatore. Quindi non parla di un'imperfezione, parla di quello che serviva per lui di essere pienamente Salvatore. E allora, Gesù è diventato uomo e ha sofferto come uomo. E grazie a Dio, Gesù ha fatto questo. Lui ha detto ai profeti secoli prima quello che sarebbe successo a lui. Abbiamo letto, primo Pietro, che lui aveva il suo spirito, parlava ai profeti secoli prima, parlando delle sue sofferenze, parlando della croce. Pensate a quello. Vi ricordate Salmo 22, in mezzo alla Bibbia. Ecco, perfettamente lì. Questo lo Spirito di Gesù Cristo ha messo in bocca di Davide, un profeta, 1000 anni prima che fosse venuto al mondo. E sta parlando Gesù, tramite Davide, della sua sofferenza sulla croce. Ascoltate le parole che Gesù ha messo in bocca di Davide 1000 anni prima di venire alla terra. E lui dice, versetto 1, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cosa che Gesù ha detto sulla croce. Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? O Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio. Eppure tu sei il santo che dimori nelle lodi di Israele. E poi lui va avanti, va bene. I nostri padri hanno confidato in te e tu li hai liberati. Gridarono a te e furono liberati, confidarono in te e non furono confusi. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo. Questo è tutto quello che è successo quando Gesù era appeso sulla croce, dicendo: egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra, poiché lo gradisce. Proprio così hanno detto gli uomini malvagi quando lui era appeso sulla croce. Certo, tu sei colui che mi hai tratto fuori dal grembo materno, mi hai fatto avere fiducia in te da quando riposavo sulle mammelle di mia madre. Io fui gettato su di te fin dal grembo materno, tu sei il mio Dio, fin dal ventre di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Bashan mi hanno attorniato, e si aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Sono versato come l'acqua, e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere, tutte le mie ossa sono slogate. Sulla croce, la posizione, uno viene slogato nelle varie giunture. Fa parte della morte sulla croce. Sta descrivendo la sua morte. 1000 anni prima di venire e soffrire così, stava dicendo, dettando a Davide di un tipo di morte che non esisteva a questo punto qui, 1000 anni prima. La croce fu inventata dopo. E Gesù sta scrivendo a dettaglio quello che avrebbe sofferto per poter salvare gli uomini. E poi dice 15, il mio vigore si è inaridito come un coccio di argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Sulla croce Gesù, ricordate che diceva, ho sete. Lì, perché sulla croce si soffocava. La posizione faceva sì che non c'era la forza di alzare i polmoni e si soffocava. Faceva parte della morte. Ore. E aveva sete, sta dicendo di quello. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. 1000 anni prima Gesù descriveva in dettaglio la morte che dovevo compiere per salvare gli uomini. Posso contare tutte le mie ossa, perché appeso le costole tutto viene fuori, si vede tutte le ossa in quella posizione. Essi mi guardano e mi osservano. Gesù era nudo sulla croce. Nudo. E tutti lo vedevano. Spartiscono fra di loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ricordate che i soldati hanno spartito fra di loro le sue vesti, ma la tunica hanno detto no, tiriamo a sorte per non strapparlo. Ricordate, è successo proprio esattamente così. Gesù è venuto alla terra sapendo esattamente quello che sarebbe successo, aveva già detto tutto 1000 anni prima. Eppure volevo venire. Eppure volevo venire. Perché volevo salvare. Volevo salvare. E noi non vogliamo sacrificare per la sua gloria. Se abbiamo la salvezza, non possiamo sacrificare nulla. Ha fatto lui. Possiamo darci interamente, ma non stiamo dando nulla che non abbiamo ricevuto. Chi è questo? Dio, diventato uomo, disposto a chiamare un peccatore come me, fratello. Chi è questo Dio che avrebbe lasciato la gloria, tutti gli angeli lo adoravano per tutta l'eternità da quando erano state create? Perché lui esisteva prima degli angeli, perché lui è eterno. Ma da quando c'erano gli angeli lo adoravano, tutto l'universo esisteva da lui e per lui. Chi è lui che ha lasciato tutto quello per diventare uomo? E soffrire tutto ed essere abbandonato dal Padre. Ma che amore è questo? Voi che siete figli di Dio, eravamo morti, lontani da Dio, e Dio ci ha chiamati, Dio ci ha aperto gli occhi, Dio ci ha fatto vedere la condanna e ci ha fatto vedere Gesù Cristo. Tutto Lui ha fatto. Che privilegio del mondo è minimamente paragonabile ad essere un figlio di Dio, adottato, nuovo nascita. Che privilegio della vita del mondo durerà oltre alla morte? Una laurea, un trofeo, l'approvazione di tanti altri. Che privilegio della vita durerà oltre la morte? Che privilegio della vita è minimamente paragonabile di valore o di durezza alla salvezza? Ecco perché Gesù dice: cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Come Salvatore Gesù ha preso carne e sangue per poter liberarci dal timore della morte. Anche se non tutti hanno timore, perché delle volte l'uomo è così stolto di non capire quello che sta avendo davanti, sta arrivando. Ogni persona senza Dio dovrebbe avere terrore della morte, perché la morte vuol dire che non c'è più speranza di chiedere perdono. Gesù dice in Luca che quando la porta sarà chiusa, allora cominceranno a bussare e Dio da dentro darà: non vi ho mai conosciuti. No, bisogna chiedere adesso. È stabilito, in Ebrei 9:27, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. Dopo di ciò viene il giudizio. La salvezza c'è per i più grandi peccatori adesso, ma non dopo. Oggi è il giorno della salvezza. L'uomo non può scampare alla morte. un uomo ricco potente che può pagare i deveri tanti in corpo di guardia, tanti uomini che gli fanno corpo di guardia, un uomo ricchissimo che può pagare qualunque medico, un uomo intelligente e furbo che riesce a calcolare tante cose, non può scampare la morte. Gli uomini più grandi, gli uomini più ricchi, gli uomini più potenti, gli uomini più semplici, gli uomini più poveri, tutto uguale. Tutti arrivano alla morte e tutti arrivano davanti a Gesù Cristo, giudice del mondo. Non c'è scampo. Allora leggiamo 14, tornati in Ebrei, 14 in avanti, 14, 15. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e per liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Allora, molto semplicemente, Gesù Cristo è diventato, senza smettere di essere Dio, è diventato uomo per distruggere Satana, nel senso che Satana regnava sull'impero della morte e non regna più. Qualunque fumetto che parla di Satana, che sarà chi tormenterà le persone all'inferno, è falso. Satana sarà tormentato al lago di fuoco. Lui non tormenterà nessuno, lui sarà tormentato insieme a tutti i suoi angeli, insieme a tutte le persone che non hanno ricevuto il perdono in questa vita. Satana non avrà alcun potere, sarà lui tormentato. Ma chi riceve Gesù Cristo viene liberato dalla condanna della morte, viene liberato dal potere della morte, viene liberato dalla morte. Trovate Giovanni 11. Giovanni 11, Gesù sta parlando con Marta. Marta, la sorella di Lazzaro. Giovanni 11, e leggo due versetti. Ascoltiamo le parole di Gesù Cristo, incredibile. 25, Giovanni 11, 25. Gesù a Marta le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, una vera fede, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Credi tu questo? Io chiedo a te, tu credi le parole di Gesù? Gesù dice qui, chi crede in me? Una vera fede, non con la testa, ma con il cuore. Non morirà mai in eterno. Come non morirà mai? Tutti muoiono? No, non tutti muoiono. Un figlio di Dio non muore. Come non muore? Tutti muoiono? No, un figlio di Dio non muore. Lascia la sua tenda. Quando è pronto per la tenda di morire, il figlio di Dio lascia quella tenda, lo lascia a morire. Paolo parla in, scrivetelo giù, secondo Corinzi 5, che questo corpo è una tenda che dobbiamo disfare per prendere dimora nella vera dimora che Dio ha riservato per noi. E lasceremo questa, lasceremo una tenda. Questo corpo è solo una tenda. Chi crede in Gesù Cristo come Signore e Salvatore non morirà mai. Chi non crede in Gesù è già morto e non vivrà mai, se non si ravvede e crede in Gesù Cristo. Gesù offre liberazione e per quello non c'è più bisogno di avere alcun timore della morte, perché la morte non conoscerai. Trovate con me Primo Corinzi 15, da 51 in avanti. 51 a 57. Ora vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batte d'occhio, in un suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità, e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Chi ha Gesù Cristo ha vittoria sulla morte, perché la morte ha perso il suo potere su quella persona, perché il potere della morte è la legge di Dio. Chi ha Gesù come Salvatore è salvato dalla condanna della legge. Chi non ha Gesù Cristo come Salvatore è sotto la condanna della legge. E la morte per lui vuol dire l'inizio della condanna eterna. Ma chi è salvato è liberata dalla condanna, perché la condanna è stata pagata in Gesù Cristo sulla croce. Allora, non abbiamo visto ancora tutto di Ebrei 2. Ma prego che abbiamo visto abbastanza per capire che Gesù Cristo è il Salvatore. Gesù Cristo è Dio glorioso che è venuto alla terra, ha rivelato le sue verità prima nel suo spirito tramite i profeti, ma quando è venuto alla terra ha rivelato in modo più chiaro e diretto. Lui stesso è la rivelazione più chiara, perché lui dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14. Filippo gli chiese: Signore Gesù, mostraci il Padre e ci basterà. Filippo, tutto questo tempo tu sei con me e non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù Cristo è venuto alla terra lasciando la sua gloria. Temporaneamente si è messo sotto gli angeli, il creatore degli angeli, per compiere la salvezza, per essere di nuovo glorificato al di sopra di ogni cosa. Lui è il Signore. Non trascurare il Vangelo, perché come abbiamo letto in versetto 3, come scamperemo noi, cioè non c'è scampo se trascuriamo una così grande salvezza. La salvezza non è di dire: eh sì, è vero, dovrei crederci, dovrei abbracciare Cristo. No, non trascurare. Non trascurare. Aggrappati a Gesù con tutto il tuo cuore. E se tu dici: grazie a Dio, per la grazia di Dio, mi sono già aggrappato, allora gioisci nella salvezza. La vita sta passando velocemente. Ho detto ad una persona ieri per telefono, lontano da qui, che sta passando un periodo molto, molto difficile, tanti pesi. Quanti anni hai? 38. 38 anni. 38 anni è già figli di Dio. 38 anni di sofferenze che non devi mai più passare. 38 anni più vicino a vedere Cristo pienamente nella sua gloria. È un bel pezzo, 38 anni. Non è poco. Questa vita è un attimo, è un vapore. L'eternità è per sempre. Guardiamo Gesù Cristo. Chi ha Gesù gioisce nella salvezza. Chi non ha Gesù, cercalo con tutto il cuore, perché egli salva peccatori. Egli salva i peggiori dei peggiori. E siamo tutti peccatori. E lui salva. Ogni ginocchio si piegherà. Musulmani, cristiani di nome e non di fatto, induisti, pagani, animisti e ogni altra religione mai inventato dagli uomini, ogni cultura, ogni razza, ogni nazione, in tutta la storia, ogni ginocchio si inginocchierà davanti a lui e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Voglio confessarlo adesso pregando. Prego che possiamo tutti vederlo. Padre nostro che sei nei cieli, e io posso dire per grazia Padre nostro, perché tu mi hai fatto un figlio, io ero un ribelle, ero lontano, ti odiavo. E sarei rimasto così, ma tu hai cominciato a lavorare in me, tu mi hai messo nel cuore un desiderio che non c'era prima. Mi hai spinto di cercarti e poi mi hai mostrato che ero peccatore, che ero sotto condanna, che non potevo migliorarmi abbastanza, mai, mai, mai. E poi mi hai mostrato Gesù Cristo, Salvatore, Signore. E per questo hai operato per farmi nascere come figlio tuo. Padre nostro che sei nei cieli pieno di gloria, ti lodo per il tuo piano di salvare uomini peccatori come noi, per mezzo di Gesù Cristo, Dio diventato uomo, adesso coronato di nuovo con gloria e onore. Aprici gli occhi a vedere di più Gesù Cristo. Coloro che non hanno Gesù Cristo nella propria vita, apri i loro occhi, mostra loro la gloria di Gesù Cristo. Opera grandemente, affinché possano inginocchiarsi ora e non dopo, quando sarà troppo tardi. Padre, grazie. Grazie tanto. Ti lodiamo nel nome di Gesù Cristo. Ti ringrazio per il tuo piano perfetto di salvezza e il tuo piano perfetto di giudizio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.